Buongiorno a tutti.
Tutti,
chi vi parla è Claudio Simeoni con Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo.
Sì.
Allora vi ricordo intanto che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Adesso inizia la trasmissione, lascio la parola a Francesco che vi farà illustrerà un paio di cose.
Sì, un paio di iniziative,
un po' di iniziative.
Sì, che hanno a che fare appunto uno con la radio e uno più in generale. Allora, io ho visto che poi tra l'altro gli amici della radio che lo organizzano appunto sono partiti un po' in ritardo, è anche giusto sostenerli e chiedere agli ascoltatori che diano un loro contributo, un loro sostegno. Voi sapete che già da 4 anni Radio Gamma 5 organizza una sfilata che si chiama Paroni del Mondo, che come ogni anno ha sempre un tema, uno slogan diverso, e quest'anno appunto è la 4ª edizione. Quest'anno viene organizzata domenica 26 giugno 2005, e è sempre il classico giro per il vento in vari posti in cui si percorreranno varie zone, sempre col tema dell'acqua e qualcosa che ha a che fare appunto con paesi in via di sviluppo di cui ha bisogno di un sostegno. Si consiste soprattutto in un giro motorizzato in moto e chi vuole può partecipare alla festa. La domenica 26 giugno appunto c'è la 4ª edizione di Paroni del Mondo, la partenza è alle ore 9 con ritrovo presso il centro commerciale Giardino del Sole a Castelfranco Veneto, l'arrivo è al Parco Naturale di Nove alle ore 13. E il posto è lo stesso dello scorso anno, un bel posto veramente meritevole e incantevole. Io invito tutti gli ascoltatori a sostenere questa iniziativa della radio appunto che è il Paroni del Mondo 4ª edizione. E casomai lo ricorderemo anche in altre trasmissioni. Io voglio anche ricordare una cosa che avevamo accennato su internet. Sabato scorso a Montecchio per Calcino c'è stata la rappresentazione teatrale cooperata dal Teatro Continuo dell'opera Reitia, Dea della nostra memoria. Noi siamo andati a vederlo assieme ad altri amici ed amiche e non avevamo mai visto l'opera, anche se ne avevano parlato, l'avevano descritta, e posso dire che è veramente un'opera veramente bella, interessante, ben realizzata. Bisogna proprio fare i complimenti al Teatro Continuo di Padova per questa sua azione teatrale così significativa e piena di simboli. È un'opera non certo facile, è molto spettacolare, però piena di simboli, di riferimenti, di miti, di racconti, ha un'enormità di bagaglio storico e per chi la volesse comprendere a fondo sono ore e ore, sono oltre 2 ore di opera teatrale, ma tra l'altro di opera teatrale a ritmi molto veloci, molto quasi di corsa, però pieni di significato, di simboli e di riconnessione all'antico. E merita di vederla, perciò se avete occasione di andarla a vedere, se la trovate fatta, se qualcuno tra l'altro organizza qualche festa locale, io consiglierei vivamente di contattare il Teatro Continuo per poterla rappresentare. È una storia che ha a che fare con moltissimi simboli e c'è tra i moltissimi spunti simbolici e tra i molti spunti che danno ricchezza, profondità, enormità al significato, alla bellezza, alla varietà di questa opera, ce n'è una che mi ha praticamente impressionato. È quando la Dea Reitia regala la scrittura e insegna la scrittura agli uomini. Non regala un testo sacro, non regala insegnamenti, perché praticamente la Bibbia è un Dio che dà i comandamenti, è un Dio che dietta, che dice, che stabilisce le cose da dire, da fare, da sostenere. La Dea Reitia dà uno strumento che poi ogni uomo può utilizzare. E già questo dà la distanza, la bellezza, il significato proprio della visione politeista e la visione appunto cristiana. Ogni dio monoteista ha un libro sacro, ha un testo, ma non insegna le tecniche di trasmissione. La Dea Reitia è famosa appunto perché insegnava questo. E nell'opera teatrale appunto Reitia, Dea della nostra memoria, giustamente gli autori hanno ricalcato su questo, sul fatto che Reitia dona senza chiedere nulla in cambio, non chiede sacrifici, rinunce, non chiede precetti morali, non chiede di aver fede, non chiede di rinunciare a qualcosa, non chiede di sottomettersi, non pretende niente, ma liberamente regala uno strumento, dona uno strumento e insegna come utilizzarlo. Di cosa verrà fatto questo strumento? La Dea non se ne occupa, saranno gli uomini con la loro responsabilità a farlo. E penso che questa opera del Teatro Continuo, tra l'altro una cosa che mi ha veramente meravigliato è stata il numero enorme di bambini presenti. E questi bambini sono rimasti lì incollati a vedersi lo spettacolo senza mai muoversi dall'inizio alla fine, meravigliati anche dalle tematiche. Perciò se i genitori hanno una volontà di dare qualche insegnamento utile, non portateli alle sagre religiose, non portateli a messa, non mandateli all'oratorio, portateli a vedere delle opere teatrali. E Reitia, Dea della nostra memoria, a nostro avviso pur non avendo una valenza religiosa, ma avendo solo una valenza culturale come teatro, è capace di stimolare nei bambini la curiosità per la loro storia, per il luogo in cui vivono. Perciò io faccio i complimenti proprio a chi ha realizzato questa opera e se ci sarà un'occasione che verrà rappresentata vi darò le coordinate. Ecco, bene?
Bene, fa parte d'altronde di tutto quello che è il principio fondamentale del paganesimo, no? Cioè, mentre il monoteismo dà la regola e chiede la sottomissione alla regola, i pagani si prendono lo strumento per farsi le regole, cioè, come Zeus. Zeus dà nomos, dà diche agli esseri umani, non dà il decalogo, cioè per cui dandogli la giustizia sono gli esseri umani che poi devono praticare questa giustizia in base al loro cuore e al loro intento, a differenza invece del Dio dei cristiani che dà un decalogo e dice davanti a sto decalogo mettetevi in ginocchio. Ma tutte gli dei tutte le civiltà antiche ci sono sempre state delle divinità che portano gli strumenti agli uomini, cioè Saturno porta l'agricoltura, la giustizia, no? Cioè porta tutta una serie di cose con cui gli uomini vivono, a differenza del Dio monoteista che non porta assolutamente niente se non la distruzione, cioè dice distruggi perché tanto ci penso io, insomma. Per cui c'è questo scontro che è in atto e che sarà uno scontro perenne, proprio di visione del mondo, visione della vita, non solo dal punto di vista religioso. Francesco, cosa faccio? Mi scateno?
Vai, parti.
Allora, Francesco, usate il termine giusto, parti, nel senso che ormai fra qualche giorno una delegazione della Federazione Pagana partirà, andrà ad Anversa, naturalmente sperando che gli aerei non crollano, che tutto sia puntuale, che non ci siano disguidi, non ci cada il cielo sulla testa, ma non cadrà certo domani, come dice Obelix. Partiremo per Anversa al congresso mondiale delle religioni etniche. Sarà il secondo anno che ci partecipiamo. L'anno scorso abbiamo partecipato ad Atene e tutto sommato per gli strumenti che avevamo, per la sprovvedutezza con cui ci eravamo presentati, per quanto buona volontà ci abbiamo messo, è stato un buon risultato. È stato ottenuto con un riconoscimento formale della Federazione Pagana come membro attivo del VCER e questo penso che sia stato un buon risultato portato a casa. Se voi guardate il sito del VCER, la Federazione Pagana praticamente rappresenta l'Italia per il VCER. Questo direi che è stato un buon risultato, anche se si può far meglio, naturalmente i nostri limiti sono sempre tanti. Quest'anno invece ad organizzare il congresso delle regioni mondiali, congresso del VCER, è Anversa ed è il gruppo di Asatru di Traditie. È importante precisare il gruppo Asatru di Traditie, perché il gruppo Asatru di Traditie è uno dei tanti gruppi Asatru, non è l'unico gruppo, esattamente come noi diciamo siamo i pagani, ma sappiamo benissimo che in Italia c'è molte altre persone che si definiscono pagani, chiaramente ognuno poi porta avanti il suo modo di vedere la vita, il suo modo di vedere le cose, lo porta avanti con le sue passioni, col suo cuore naturalmente, e quando siamo davanti alle idee, alle passioni, naturalmente là si discute di idee, di passioni, non si discute di sistema giuridico o di legalità sociale, la passione è passione, se non c'è la passione dopo non si può neanche mettersi d'accordo. E il gruppo appunto di Traditie di Asatru organizza il congresso l'8, il 9 e il 10 giugno. Noi partiremo, saremo sul giorno 7 e di Asatru appunto hanno mandato il comunicato di come si svolgerà il congresso. Ve lo leggo brevemente. Allora, il congresso innanzitutto è stato reso possibile dai finanziamenti del Ministero degli Affari Esteri del Belgio, della città di Anversa e da sponsor privati. Per cui intanto cominciamo a sottolineare questo, che non so quanto in Italia una roba del genere avverrebbe, visto che il Ministero degli Esteri che sponsorizza il congresso e la città di Anversa, per cui sinceramente ho qualche dubbio, visto che qui neanche il teatro di Cittadella ci prestano per fare una commedia, voi sapete che all'interno dell'Unione Europea vige il principio che ciò che è riconosciuto da una parte è riconosciuto dappertutto. Naturalmente molte forze cercheranno di non far riconoscere le cose, però ormai le cose fanno parte della storia, emergono, non si possono fermare le idee, come diceva appunto Franco Carraro, le idee non si fermano, si possono fermare chi manifesta le idee ma non le idee. E comunque il Ministero degli Affari Esteri del Belgio e la città di Anversa e sponsor privati, e questo naturalmente permette agli organizzatori di ridurre le spese ai partecipanti al congresso. Sono varie indicazioni per arrivare in aereo, dove arrivare, e varie indicazioni per arrivare in macchina, e con numeri telefonici per mettersi in contatto una volta che sia in Belgio. Comunque ci saranno da aspettare vari personaggi. Al congresso è tassativo: non saranno tollerati propaganda politica, insegne politiche, atteggiamenti aggressivi o comportamenti inappropriati. Chiediamo a tutti di venire per quanto possibile in abiti tradizionali, e ricordatevi che se c'è un rituale la sera, come i giorni 8 e 9 di giugno, 8 e 10 di giugno, non avrete tempo di tornare in hotel per cambiarvi d'abito. Questo cosa significa in pratica? Innanzitutto che si sono banditi qualunque riferimento politico, cioè falce martello, svastiche e altre cose non devono assolutamente esistere. Le persone si presentano con le proprie idee, portano il loro bagaglio culturale e si confrontano con le proprie idee e col proprio bagaglio culturale. E questa è una regola che nel paganesimo abbiamo sempre adottato anche qui in Italia, vero Francesco? Sì, non abbiamo mai accettato, ho visto sempre con sufficienza chi si nasconde dietro una sigla o chi fa riferimento a cose diverse da quelle che lui non presenta in quel momento. E mi sembra corretto questo. La Federazione Pagana d'altronde si presenta con i propri simboli e con le proprie idee e con le proprie affermazioni, insomma. Dopo vi dirò anche con cosa ci presentiamo. E ci saranno un rituale, il rituale il giorno 8 e il giorno 10. Noi parteciperemo sicuramente al rituale del giorno 8 e assisteremo al rituale del giorno 10. Il rituale sarà comunque un rituale del fuoco, e come abbiamo fatto ad Atene, il rito di Atene in cui abbiamo declarato l'inno al fuoco, l'inno estivo in pratica del solstizio d'estate, così faremo anche in Belgio ad Anversa. Non so se ad Anversa lo faremo sia in italiano che in inglese, dipenderà un po' dal tempo e dalla possibilità. E il congresso praticamente ha come tema la spiritualità e la tradizione in un mondo antitradizionale. Scopo del congresso è quello di proporre risoluzioni da presentare all'ONU, alla comunità europea e ai parlamenti locali. Queste risoluzioni verranno stese da 5 rappresentanti e discusse in gruppo durante i 3 giorni di conferenza. Naturalmente ci sarà discussione con il pubblico. Noi avremo una persona che dovrà farsi carico, visto che conosce l'inglese molto bene, che ha preparato anche tutti i lavori.
Non hai studiato? Non hai studiato allora te?
No, io ho studiato, Francesco, e ti assicuro che ho studiato mentre portavo tonnellate di roba ripetendo frasi, però ti assicuro che non è sufficiente. Sarà sufficiente quello che ho imparato per ordinare una birra, o per dire Wayne, vino, o water, ma di più di questo non vado.
Io non ti sei più impegnato.
Non mi sono impegnato, faccio veramente schifo. No, a parte questo, non è così facile, ci vuole molto molto lavoro, però è importante farlo il lavoro, iniziare. Un'altra cosa, il congresso naturalmente si svolgerà solo in inglese, e qui si scusano gli amici degli Esatto, perché ad Atene hanno notato che le traduzioni rendono il congresso troppo complicato. Naturalmente faremo in modo di organizzarci con le traduzioni e quello che riusciremo ad avere, insomma. Anche perché gli speaker parleranno abbastanza lentamente, per circa 30 minuti, saranno 5 speaker, e useranno proiezione da PowerPoint per illustrare i concetti, per cui avremo anche possibilità di vederli. Naturalmente ci saranno intermezzo, pause musicali, visite alla città, ci sarà tutto quello che ci sarà, e ci saranno pasti comuni, ci sarà la possibilità di fraternizzare con gli altri gruppi, ci sarà la possibilità di presentare i propri materiali e le proprie cose che si fanno. Uno degli speaker è Trihunas, un altro speaker viene invece dall'Australia ed è Jessie, la ricordo lo scorso anno, poveraccia, si è anche rotto un braccio, è scivolata, è una signora indù, una signora anche molto, molto forte dal punto di vista psicologico. poi ci sarà un altro speaker che è il Poclayal. E infine Stefan van der Eind, che terrà il discorso di chiusura. Stefan è anche un nostro amico che abbiamo conosciuto lo scorso anno giù ad Atene. Questo praticamente è tutto. Vabbè, poi ci sono le varie cose, poi ci sarà il rituale di chiusura con la collaborazione di tutte le comunità Asatru dei Paesi Bassi, per cui ci sarà la possibilità di trovarci con tutti. Il congresso offre la possibilità di esporre i propri materiali, cioè di portare i propri materiali, di farli circolare. Naturalmente avremo quelli degli altri, noi porteremo i nostri. E cosa porteremo? Porteremo? Porteremo un volantino innanzitutto, un volantino che con tutti gli indirizzi internet, con tutti gli indirizzi radio.
Tutti, da parte degli indirizzi.
Una parte degli indirizzi radio. Questo vedremo un attimino, al limite dopo eventualmente ti diremo qualcosina. È arrivato un fax in questo momento. Porteremo un volantino con tutta una serie di indirizzi internet, forum, main list, siti in cui presentiamo tutte le nostre idee, perché d'altronde noi abbiamo messo tutto in internet, per cui non ha senso portarci tutto il materiale su ad Anversa, perché chiaramente ormai tutto il mondo usa internet, e quando hai tutto quanto in internet basta che la gente ci clicchi e ci vada sopra. Nel volantino in pratica è data una spiegazione, dice che la Federazione Pagana si è posta un problema fondamentale: qual è la tradizione del paganesimo in Italia? Non è un problema da poco, perché da quello che sono i nostri resti tombali, cioè i nostri resti funerari, noi abbiamo una tradizione pagana che risalve al paleolitico, all'uomo di Neanderthal. Fatevi un po' voi qual è la tradizione religiosa in Italia. Passiamo Neanderthal, passiamo tutte quelle popolazioni pre-italiche, i popoli del mare, i cosiddetti misteriosi popoli del mare che invasero l'Egitto, invasero, attaccarono la Grecia, chiamati anche Filistei in Palestina, cioè, non erano altro che i Sardi, i Sicani e i Tirreni. Per cui fatevi un po' voi da dove venivano questi. Poi abbiamo avuto gli Etruschi, i Sanniti, Bruti, Veneti, Celti, Magna Grecia, Pitagora italiano, tanto per sottolineare se proprio vogliamo essere pignoli. Cioè, qual è la tradizione religiosa? Poi arrivano i Romani, c'è la tradizione di Numa, c'è la tradizione imperiale, c'è la tradizione dei neoplatonici. Cioè, qual è la tradizione in realtà religiosa in Italia tradizionale? Arriva il cristianesimo e spazza via tutto. Francesco,
sì.
Come facciamo a scegliere noi una tradizione?
Beh, sai, non è che uno deve scegliere una tradizione, anche perché non è che noi siamo testimoni di qualcosa, nel senso che non abbiamo da ripetere meccanicamente un insegnamento, un dogma o dei comandamenti, ma i pagani sono fatti dagli uomini, tenendo conto che le divinità non nascono in un certo momento, in quanto non c'è un inizio e non c'è una fine. Perciò sono divinità che muoiono, divinità che nascono, divinità che si risvegliano. E questo è un qualcosa che appartiene al paganesimo, perciò esiste un paganesimo di 2000 anni fa, un paganesimo di 100 anni fa ed esiste un paganesimo di adesso.
E ricordatevi poi che nel paganesimo c'è il discorso dell'interpretazione, cioè una divinità greca, una divinità celta, una divinità veneta, una divinità di Roma antica, una divinità egiziana viene interpretata nella propria cultura, per cui molti caratteri delle proprie divinità assumono caratteri degli altri, perché ci si accorge che quel divino ha anche quegli aspetti, per cui ogni cultura scopre aspetti del mondo in cui ci circonda.
Ma anche perché ci sono le divinità pagane che non amano farsi catalogare, cioè nel senso che sono divinità della trasformazione e vogliono sfuggire alle chiese, ai dogmi, all'imposizione, alla codifica, cioè la molteplicità, la trasformazione, l'assumersi molti aspetti, implica proprio la volontà di sfuggire a un inquadramento.
Cioè, noi non ci mettiamo a spaccarci la faccia per dire se Cristo era divino o era uomo o viceversa, come fanno i cristiani, Cioè, noi tentiamo di capire gli altri cosa credono, ma nelle cose non accettiamo bandiere o etichette così gratuite, cioè, cerchiamo però di capire le cose, cioè il cammino e vediamo se nel cammino ci sono degli incroci, ci sono delle ecati, ci sono dei lari in cui si può mandare informazioni e ricevere informazioni. Questo è il paganesimo.
Non esiste una teologia pagana, esiste una teologia cristiana. Non c'è bisogno di un concilio di Nicea per stabilire se le donne hanno o no l'anima o altre cose del genere. Queste sono problematiche, tematiche folli, pazzesche, malate e perverse che appartengono esclusivamente al monoteismo. Cosa che nel paganesimo problemi non è che si pongono in questo genere, non si pone il problema della creazione, di sapere la volontà di Dio, in quanto l'uomo essendo Dio dovrebbe conoscere la sua volontà e di conseguenza non c'è neanche il bisogno di riconnettersi a un qualcosa che non ci appartiene, a un qualcosa che è totalmente astruso, come la teologia cristiana o la teologia di ogni monoteista.
Allora, niente, noi prendiamo soltanto sto volantino che tiriamo circa in 200 copie, e lo portiamo su proprio per esporre, a darlo a tutti gli altri partecipanti, insomma, per far comprendere ciò che è il cristianesimo. E poi, grazie a una persona che ha lavorato come una pazza in questi mesi, ha lavorato quasi tutto lei, diciamo, la ringrazio un miliardo di volte, e portiamo anche una piccola fanzine, una piccola rivistina fatta in maniera artigianale, la Vox Carmenti, che sarebbe l'organo ufficiale della Federazione Pagana, è tradotto in inglese per il congresso, il quale ha praticamente solo tre articoli, un piccolo articolo che riguarda la spiegazione del simbolo della Federazione Pagana, è un articolo molto corposo riguardo le religioni politeiste dell'Italia preromana ed è un articolo molto solido e anche molto articolato, che serve anche per permettere alle persone di riuscire a capire la complessità di quello che è la religiosità, di quello che sono le varie popolazioni prima dell'arrivo di Roma. Cioè, qui in Italia veramente è una cosa notevole, anche perché i resti ci sono rimasti. Cioè, noi abbiamo reperti archeologici. È vero che in Grecia hai reperti archeologici dell'età micenea, dell'età molto antica, però in Grecia c'è sempre stata una specie di continuità fra la religione micenea. Cioè, Demetra è una dea madre che ha attraversato tutta la Grecia antica, fin dagli albori, fin dal 1200 a.C. Per cui queste divinità hanno sempre avuto una continuità nella storia greca. In Italia invece c'è stata anche la rottura, è vero che Marte, Ercole sono passati l'uno all'altro, ma c'è stata spesso l'interruzione di vere e proprie tradizioni. Per esempio Mefite era una dea madre, una grande dea madre dei Sanniti, e Mefite viene assunta dai Romani come sì una dea madre, ma una dea madre che guarda un po' a ciò che imputridisce, cioè a ciò che marcisce, che poi è fonte di vita ciò che marcisce, non è che non sia una dea madre, però viene assunta sotto quell'aspetto dei Romani. Per cui noi abbiamo un sacco di tradizioni che chiaramente si combinano, perché non è che si perdono, però molte cose vanno dimenticate, cioè vanno assorbite. E abbiamo centinaia di tradizioni, tant'è che Dumézil stesso davanti alla regione romana è allibito, cioè Dumézil è colui che scopre che la regione romana e i Veda sono la stessa cosa, per cui è chiaramente una cosa abbastanza sconvolgente, è vero Francesco?
Sì. Beh, per noi non certo ci sconvolge, insomma, no. Nel senso, come un ricercatore che pensa di trovare la povertà, gli elementi proprio base, classici del monoteismo, si trova in realtà ad avere continue aperture, continue connessioni e nessuna interruzione, perché il monoteismo rappresenta sempre la separazione e l'interruzione di una tradizione di un popolo, il politeismo in realtà non rappresenta mai la separazione o che venga troncato, sospeso o cancellato qualcosa, ma apre continue connessioni verso altre nuove realtà ed è la continua trasformazione della vita.
E infine un articolo di William che parla di alcune osservazioni sull'imperatore Giuliano. Tutto questo è stato tradotto, praticamente il simbolo della stella a cinque punte, che è praticamente il senso stesso del nostro essere pagani, cioè l'uomo che si costruisce nell'universo, che affronta la vita con passione e determinazione. E le religioni preromane, civiltà preromane, religioni preromane, e il discorso, alcune osservazioni sull'imperatore Giuliano. Questo praticamente sono gli articoli di questa piccola fanzine che va su in Belgio. Ci sono quattro fotografie. Una fotografia riguarda una statua di un marte, di un guerriero piceneo, dei piceni. Una fotografia riguarda l'immagine dell'imperatore Giuliano, naturalmente, a corredo dell'articolo. Una fotografia riguarda il rituale dell'equinozio d'autunno, la divisione del fuoco, e una fotografia che non c'è in quello che gli do a Francesco, però farà felice i nostri amici di Reitia, è che ci sarà la foto di gruppo che è stata fatta durante il rito sull'altipiano di Asiago, in cui c'è lo stendardo della Reitia dietro tutti i partecipanti, così anche la Reitia arriverà ad Anversa, diciamo così, fra gli Asatru nel Belgio. E vabbè, poi la rivistina si conclude con il volantino che vi ho detto prima inserito e con varie note di presentazione terminali. Porteremo su questo, poi l'amico Ferdinando preparerà dei CD, se ci riesce, speriamo di sì, relativi al congresso che è stato tenuto ad Atene lo scorso anno, e vediamo di fare un omaggio agli amici che abbiamo conosciuto ad Atene, e poi sarà preparato nei limiti del possibile un CD relativo alle chiese cristiane costruite sui templi pagani. Cioè, c'è stata una ricerca che è stato fatto con un database fornito dall'ONU, dall'UNESCO anzi, e dove sono state catalogate circa un 200 chiese italiane che sono state costruite su siti pagani o in quali sono state riciclate colonne, basamenti, altari, eccetera, di fonte pagana. Questo è quello che portiamo su in Belgio, oltre a noi stessi, naturalmente.
Sì, beh, casomai se giovedì prossimo Claudio riesce a collegarsi, lavoreremo anche una telecronaca.
Sarà un esperimento, vediamo se riesco con il telefonino a fare la telefonata interurbana internazionale, vediamo se c'è la possibilità, devo solo io tecnicamente riuscire a farlo. Io sulla tecnica, anche se sono un tecnico, non ci vado molto d'accordo, sinceramente. Va bene, Francesco, questo è tutto per il momento.
Sì, beh, ma logicamente i congressi del VCR sono sempre momenti importanti, ovvio, perché danno la dimostrazione a livello almeno europeo e poi più ampio a livello internazionale, perché appartengono anche religioni fuori dall'Europa, appartengono al VCR, sono organizzate, sono federate, sono attive, di come il paganesimo stia progredendo con ampi passi in tutto il livello mondiale, proprio nello scontro con le religioni monoteistiche. Scontro che, non ripetiamo, non è certo cercato dal paganesimo, ma è cercato dal monoteismo. E ogni giorno, ogni ora, purtroppo, abbiamo sempre segnali continui proprio di come il monoteismo sia violenza e sopraffazione. Il VCR dà anche un significato che, oltre alle tradizioni dei singoli paesi, non è sufficiente o non è adeguato pensare che il proprio paese rimanga fuori da questi scontri, perché il monoteismo, con la mania di missionari e dei salvatori, arriverà ovunque. Perciò paesi che hanno anche maggioranze di popolazioni pagane o non monoteistiche si trovano ogni giorno a doversi scontrare con questo. Noi ricordiamo spesso il caso appunto dell'India, ma l'India purtroppo non è solo l'ultima terra di conquista di missione, ma esistono molti altri posti in cui
sta avvenendo anche in Brasile scontri piuttosto violenti da questo punto di vista.
Sì, e per questo è importante proprio che il VCR rappresenti anche con questa sua volontà di parlare delle discriminazioni che ci sono verso i pagani, perché noi stiamo assistendo a livello mondiale, anche in società che sembravano abbastanza libere, a discussioni enormi su quello che vogliono fare i cristiani. E il panorama sarebbe ampio, perché ad esempio, se ci sarà tempo, parleremo ad esempio di quello che sta accadendo ad esempio anche in Olanda. Comunque, Claudio, allora io, per darvi una dimostrazione di come il problema del monoteista sia un problema concreto, parto da un dato di attualità. Voi sapete che c'è stato il referendum in Francia sull'Europa. C'è un referendum anche in Olanda se si accettano la Costituzione Europea. La Costituzione Europea la conoscete perché Claudio ve l'ha commentata. Tutti quanti si dovrebbero ricordare quello che il Vaticano ha fatto per cercare di imporre le radici cristiane dell'Europa. Sappiamo che le radici cristiane dell'Europa non sono mai esistite, che l'Europa, se esiste, sussiste, rimane per mai, e certo perché ha fatto di tutto per liberarsi da questa intossicazione, da questa contaminazione da parte del monoteismo e del cristianesimo. In Olanda appunto c'è un referendum se accettare o no la Costituzione Europea. Al di là del significato, diciamo, intrinseco normativo della Costituzione europea, si pone un altro problema, che chi è attento ai propri diritti si accorge che il monoteismo sta facendo danni. E cosa sta succedendo in Olanda? Il ministro dell'istruzione cristiano-democratico, ma strana dicitura che fa capire già da quale cosa appartiene, sta sostenendo, ed è il ministro dell'istruzione, propone che nelle scuole si parli anche del Dio creatore. Su questa richiesta, fatta in Olanda dal ministro cristiano, perché è parte di sostanza cristiano, si sono trovati uniti gli islamici e i cristiani, senza nessun problema. Ma non è per dire le scuole olandesi funzionano, sono buone, fanno dei bravi cittadini, danno un'informazione, no, dobbiamo insegnare che esiste un Dio creatore. E questa è la preoccupazione non solo dei ministri italiani, ma anche di quello che sta succedendo in Olanda. In Olanda, se si voterà contro la Costituzione europea, non la si voterà contro solo
ma
per...
Ma si è già votato, Francesco?
No, beh, io ero qua...
Ha votato ieri ed è stata bocciata la Costituzione europea.
Allora, partiamo appunto da alcune dichiarazioni che hanno portato gli olandesi. Cioè, io non lo sapevo perché mi sono andato perso stamattina, perché qui c'era oggi c'era l'assemblea della radio, perciò non ho fatto tempo ad seguire la cosa. E benissimo, allora parliamo di cosa ha portato questa scelta. Qualcuno ha chiesto a vari esponenti il perché di questa scelta. Parlando appunto, fanno la domanda, ma perché tanta diffidenza verso la Costituzione europea? Perché qui in Olanda abbiamo conquiste per le quali abbiamo a lungo lottato. E parlando dice, ma cosa vi fa temere che possa accadere? Molti segnali, anche dall'Italia, per esempio i tentativi già compiuti da quel vostro ministro cattolico Buttiglione di influire in Europa su certi temi di cultura morale e sessuale, e anche le posizioni appena assunte da Benedetto XVI sulla fecondazione artificiale. È un problema di referendum in Italia? Sì, ma quanta influenza ha Roma su Bruxelles? Quando può agire l'interferenza del Papa sull'Europa? Ripeto, ci sentiamo minacciati nei nostri diritti. E parlando del clima, dice sì, il clima è pessimo. Cioè, questa è la dichiarazione fatta da un rappresentante del Comitato per il Nord Costituzione Europea in Olanda. E questo l'ha detto, no, non l'ho detto perché non ci piace la Costituzione Europea. Non ci piace il clima che i cristiani e i cattolici stanno facendo. La Costituzione Europea non ha una radice cristiana, però nel momento in cui diamo uno strumento al discorso che l'Italia cattolica, e questi hanno detto, hanno fatto la campagna, non votate la Costituzione Europea, perché dentro l'Europa c'è uno Stato come l'Italia che è completamente succube del Vaticano. Certo che i giornali, pochi, hanno avuto l'onestà di raccontare questo, di dire questo, ma loro hanno detto, guardate che noi siamo preoccupati per la legge sulla fecondazione assistita e per come si sta comportando la Chiesa Cattolica in Italia. Questo non è un problema di politici italiani, è un problema che sono posti gli olandesi. Noi italiani, gran parte degli italiani, sono contenti di scegliere di andare a votare come chiederà la Chiesa Cattolica. Però pensate che questo tema, che in Italia non si fa informazione, non si fa notizia, chi è attento ai propri diritti, alle proprie conquiste, dico, le nostre conquiste sono conquiste, nel senso che per secoli, per decenni, le persone si sono impegnate per avere delle leggi. E noi ci andiamo a mettere in società con l'Italia succube del Vaticano? Cioè, loro hanno visto la questione europea non tanto in se stessa, perché cioè, non è che potremmo criticarla o dargli una valenza negativa, però ecco, dice, in Europa c'è un qualcosa di montante. Pensate che nell'Olanda ha detto fa... Per parlare del discorso della Bibbia, di parlare del Dio creatore, in Olanda si sono alleati gli islamici e i cristiani. Che poi qualcuno in Italia viene a parlarci e c'è lo scontro tra cristiani e islamici. Certo che le persone che hanno una coscienza politica maggiore o un senso di essere cittadini e di non essere sudditi, si pongono questo problema. E ora, pensate che c'è più sensibilità verso la tematica della fecondazione assistita in Olanda. E di fronte a questa prospettiva di come si sta imbarcando l'Italia, e che certamente l'Italia poi all'interno della Commissione europea non sarà certo tranquilla perché cercherà di fare di tutto per imporre i valori cristiani, ha detto fa, corriamo questo rischio, abbiamo uno strumento che è il voto, e votiamo no alla Costituzione europea. Non si bocciava la Costituzione europea, si bocciava quello che, lo dice chiaramente, sottolinea che non è un ministro italiano, ma un ministro cattolico come Buttiglione. Cioè, e noi sappiamo la classe politica contemporanea italiana come tranquillamente assecondante dei principi, dei valori cristiani.
Ma la situazione è gravissima, cioè, in realtà in Italia con l'ingresso della Chiesa Cattolica e con l'elezione del terrorista Ratzinger, perché vi ricordo che Ratzinger è un terrorista, in quanto Ratzinger è l'erede di tutta la struttura inquisitoria cattolica ed è responsabile ultimo del genocidio perpetrato dalla Chiesa Cattolica nel corso dei secoli. E questo è un principio giuridico fondamentale della nostra Costituzione e delle nostre leggi. Pertanto Ratzinger è un terrorista, che poi c'è anche un capo dello Stato, che anche Hitler era un capo dello Stato.
Anche Pol Pot.
Anche Pol Pot era un capo dello Stato, anche Stalin era un capo dello Stato, se volete. Ma questo nulla toglie alle azioni che hanno fatto e alle decisioni che hanno preso, che sono di una gravità estrema. E Ratzinger ha le stesse identiche responsabilità morali e giuridiche di questi personaggi, per cui Ratzinger è un terrorista. Il problema è che con la sua attività sta effettivamente tentando di saccheggiare l'Europa, perché vi ricordo una cosa, che se io ho un aumento di 100 euro al mese di stipendio, 150 euro, ho 150 euro al mese, che dopo mi aumentano i prezzi e me li levano via da un'altra parte. Ma se mi fottono la cultura, se mi fottono i diritti civili, se mi fottono il sistema pensionistico, io non c'ho da un'altra parte dove andare. Fioi, ricordate che perdiamo la struttura del nostro paese. E allora sì, nasceranno i vari Padre Pio e le mense dei poveri. E allora potranno darvi un piatto di minestra se vi farete battezzare o se vi metterete in ginocchio a pregare. Provate un po' a meditarci su queste cose, che non è uno scherzo, le cose stanno andando in quella direzione. Certo, non capiterà a tutti, perché una società civile deve avere soldi, deve far circolare denaro, tutto. Indubbiamente, ma molte persone sono passate dall'essere dirigenti alla quasi l'accattonaggio, ed è un problema che la società si sta ponendo.
Sì, beh, questo è un problema, perché come sempre, dicevamo, in Olanda fossero più attenti alla realtà politica, si cerca di proporre qualsiasi cosa che possa assecondare i principi religiosi. E il principio religioso di tutti i monoteismi, perché voglio ricordare che ad esempio il discorso della povertà non appartiene solo ai cristiani cattolici, appartiene anche agli islamici. Addirittura in certi paesi islamici esiste per alcune famiglie la povertà coatta, in quanto per essere un buon islamico devi fare la carità, e se non ci sono i poveri a cui puoi fare la carità, cosa fai?
Non c'è un buon
il problema che si pone per i cattolici, che per essere dei buoni cristiani bisogna soccorrere i più umili e sofferenti, e se non ci sono gli umili e sofferenti, sì, come fai a fare il buon cristiano?
Ma no, è la parabola del buon samaritano, no?
Sì. Era, questo è un problema consistente, proprio perché le cose non sono, hanno una loro anima, chiamiamola così, hanno una loro origine. Il fatto che anche certe scelte economiche vengono fatte non sono state per la follia di chi le fa, ma vengono fatte perché certi principi religiosi monoteisti sono presenti nella nostra società, sono nella nostra cultura. Se voi pensate al discorso che del referendum sulla fecondazione assistita, noi siamo veramente arrivati al punto della dimostrazione di quanto poco conti la persona. I medici italiani hanno addirittura, soprattutto l'ordine dei medici del Veneto, è entrato in polemica con la legge sulla fecondazione assistita dicendo che il testo crea un conflitto con le pazienti. Cioè, qual è il rapporto dal medico e una paziente? Un medico dovrebbe preoccuparsi della salute del paziente. Una cosa che può sembrare scontata, ovvia, idiota, cioè nel senso di formulare una cosa come... In realtà, dice, i camici bianchi, come vengono chiamati, i medici, hanno fatto un invito implicitamente di votare in una certa maniera, di votare sul referendum, di andare a votare, perché dicono nostro scopo, e vi leggo la dichiarazione del medico così siamo anche più chiari, siamo aperte virgolette, dichiara un medico, siamo preoccupati per una normativa che pur necessario limita seriamente l'autonomia del dottore e ne condiziona il rapporto con il paziente. Questo l'ha dichiarato il presidente degli ordini dei medici di Padova. E allora rendetevi conto che prosegue sempre, entrando nei contenuti della professione, la legge si espropria delle nostre prerogative, crea grosse difficoltà all'organizzazione sanitaria e soprattutto lede l'alleanza terapeutica medico-paziente, imponendoci di capire a fondo i bisogni della gente. Le coppie sterili ripongono in noi l'unica speranza di vedere rispettato il diritto alla genitorialità, ma noi siamo vincolati nell'esaudirle, siamo con le spalle al muro e così il contatto con gli utenti si fa conflittuale. Chiediamo ai cittadini di stringere un patto con i dottori, che così potranno risolvere i problemi molto più velocemente. La legge poteva trattare sugli aspetti medico-legali lasciando a noi quelli etici. Questa è la dichiarazione integrale del Presidente dell'Ordine dei Medici di Padova. Un medico non fa una valutazione politica, dice il giuramento di Ippocrate, curare la malattia e la sofferenza.
Ippocrate,
Esatto, non certo di Gesù Cristo o di qualche altro santo. Curare, portare il benessere, affrontare il dolore, curare la malattia, non è un insegnamento cristiano, è un insegnamento di Ippocrate. E il medico, se i medici si comportano in tale maniera, siamo stati. Questa sarebbe la medicina. La medicina sorge con questo, nell'aiutare le persone, nel sostenerle, nel risolvere i loro problemi, nel non creare la dipendenza. La malattia è una condizione di sofferenza e va rimossa. Benissimo. La legge sulla fecondazione assistita impedisce questo. Il medico e il paziente sono alleati, hanno un contatto, cosa? Per risolvere la malattia, per poter affrontare con gli strumenti che la medicina offre una soluzione al loro desiderio. La legge impone un principio morale, non un principio pratico, un principio morale che, come sappiamo, i principi morali sono relativi, sono legati alle visioni culturali. Se sono principi moralistici, la sofferenza rende le persone simili a Cristo, perciò più le persone soffrono e più le persone sono cristiane. I medici, che non possono accettare il principio di imporre sofferenza o di mantenere la sofferenza, dicono: fa noi, questa è una legge che ci pone contro i diritti dei cittadini, dei malati o delle persone che non sono malate ma che hanno un disagio. Allora, se i medici, che non fanno valutazioni politiche, non fanno valutazioni religiose, si accorgono immediatamente che la loro professione viene snaturata, rendetevi conto quale sarà il passo successivo di chi sosterrà questo.
Ah, ricordate, siete voi che dovete soffrire,
Ah, certo.
I cristiani, i preti, gente come Scola, gente come Mattiazza, loro vogliono far soffrire le persone, perché solo così rendono le persone uguali a Dio, non se stessi. Ricordate che nel cristianesimo la legge non si applica mai a chi la fa, la si applica sempre al gregge.
Sì, ma infatti il gregge è sempre quello che può essere portato al macello, come sempre. Ma questa situazione, diciamo, di disagio non è solo una condizione di disagio italiana. Dove il monoteismo è presente, in tutte le sue varianti, è un classico. Pensate che negli Stati Uniti l'associazione, l'American Civil Liberation Union, Liberty Union, cioè l'associazione più antica perché riguarda i diritti civili degli individui, ha dovuto piantare una casa con lo Stato americano perché sta destinando soldi pubblici non alla sanità ma per convincere i ragazzi ad arrivare vergini al matrimonio.
Siamo alla follia pura.
Cioè, questa associazione che si occupa delle libertà civili si trova a dover combattere contro un principio morale e hanno dovuto appunto incentrare una campagna e delle cause legali per impedire che lo Stato dia finanziamenti enormi non alla sanità ma a associazioni religiose cristiane che vogliono convincere in tutte le maniere che il sesso porta malattie.
Ci abbiamo dovuto impiegare 2000 anni per capire che la sessualità porta benessere, cioè parlare di sessualità porta benessere, porta funzionamento fisiologico in maniera corretta, costruisce un buon rapporto con la vita. Ci sono voluti 2000 anni. Ci è voluta la rivoluzione in psicologia e nella pedagogia perché i ragazzi potessero masturbarsi tranquillamente. E adesso.
Ma guarda che non fare l'istigazione ai crimini di massa,
Ah sì?
Tutti gli spermatozoi sono genitori, sono.
Ah, beh, cavolo. Senti, a me fanno un po' ridere anche quelle pratiche tipo buddiste di quelli che chiedono scusa per tutti gli insetti che pesteranno, capisci? Perché è un po'.
Ma tanto li pesti? Un po' di scusa, tanto
sì,
di
ma, È folle perché la vita diviene sempre per contraddizione, capisci? E questo vuol dire bloccare la capacità di attenzione di una persona su un'azione e focalizzarla all'azione e non all'insieme in cui l'azione avviene. Cioè, l'insieme della vita ha milioni di anni e ha miliardi di contraddizioni, capisci?
No, vedi, sul discorso della violenza, io ti faccio un esempio, conosco un pagano che alleva conigli. E a un certo punto si è posto il problema, dice: cavolo, io uccido animali, e ha deciso che ad esempio uccide i conigli dopo aver fatto un rituale pagano, nel senso che cioè, è un discorso di con l'anima, però questo qua non è che ha smesso di uccidere conigli. Se voi pensate che negli anni 80 alcuni gruppi pagani americani hanno chiesto ad esempio, diceva, di soprattutto quelli di origine sudamericana, di poter sacrificare nei loro riti gli animali. Vabbè, è una scelta loro, cioè nel senso che non entriamo nella polemica, però la Corte di giustizia americana ha detto che era lecito in quanto venivano uccisi con dignità. Era più violento, soffrivano di più se nei macelli o su certe pratiche di macellazione. Di conseguenza anche il rapporto cambia. Cioè, se il buddista chiede scusa agli animali che uccide, però non è che smette di respirare, lo fa lo stesso. Cerca un nuovo contatto, un nuovo equilibrio, ma si rende conto che lui per sopravvivere deve fare qualcosa, che poi scelga un contatto diverso, può benissimo farlo, non è problematico, ma se subentrasse il principio del peccato, della condanna, della sofferenza, del giudizio universale, dell'inferno, dell'espiazione, delle colpe, sarebbe ancora peggiore. Cioè, nel senso che dobbiamo sempre vedere, di fronte a un comportamento, da cosa trae origine? Da dove viene? Perché ad esempio io mi ricordo spesso, c'era negli anni 70 una studiosa che andò ad affrontare il comportamento moralistico verso ad esempio le bambine e trova incredibile come il fatto che in certe società non cristiane ci fossero dei comportamenti di educazione sessuale diverse, però erano meno traumatici rispetto alla società cristiana. Per cos'è che aveva il valore aggiunto la società cristiana? Aveva il cristianesimo, che creava il peccato. Di conseguenza questi bambini comprendevano che era una scelta dei genitori, che era una scelta arbitraria, che era una scelta della società, che loro si potevano ribellare, che potevano fare delle scelte differenti e che nessuno li avrebbe condannati e che non era un peccato. Di conseguenza, pur vivendo nelle stesse tensioni sociali, culturali, che vivevano i bambini cristiani, questi bambini ne uscivano meglio. E questa ricercatrice, questa psicologa, cioè, diceva: ma com'è possibile? Eppure, dal punto di vista tecnico, vivono le stesse cose, però non hanno il cristianesimo che li fa la zavorra, che li condanna. Di conseguenza sanno che loro subiscono un'educazione, ma questa educazione possono salire un'altra, possono capire che i genitori sbagliano e che loro possono essere in maniere differenti, che non ci sarà nessun giudizio universale, che non ci sarà nessun inferno e che nel cambiare non commettono nessun peccato. Di fronte a stessi, lei faceva, diceva, nel Giappone antico le bambine subivano questo, nelle società cristiane le bambine subivano questo, eppure alla fine diventavano buone madri le giapponesi e invece le famiglie cristiane andavano peggio. Dov'era la differenza? Eppure il discorso moralistico era uguale, era il cristianesimo che faceva veramente il danno.
Le cristiane ormai vanno in depressione e affogano anche i figli nel bagnetto.
Sì.
Effettivamente ormai il sindrome post parto, cioè il sindrome da depressione dopo parto, è una sindrome essenzialmente educazionale, cioè è il prodotto di una struttura educazionale che ti ha fatto sia partorire sia che ti accorgi quali sono le costrizioni morali che la società ti impone, e credo che si stia diffondendo sempre di più questa roba.
Ma perché si sta diffondendo? Perché in questo momento la Chiesa Cattolica, non da qualche giorno ma da mesi, sul discorso della fecondazione assistita sta tirando fuori le sue classiche paranoie per cercare di far soffrire le persone, e queste cose fanno riemergere nel cosciente delle persone qualcosa. Cioè,
in effetti, anche per il discorso del bambino ammazzato nel bagnetto, se vogliamo il fatto più eclatante di questi giorni, no? È Ratzinger che doveva stare in galera. Cioè, in realtà il vero mandante di tutta questa storia è Ratzinger. Cioè, Ratzinger con la struttura educazionale stupra le persone costringendole in ginocchio, costringendole sottomesse a strutture morali coercitive di una violenza immane. Bene, Ratzinger doveva stare in galera, perché è colpa sua se ciò è avvenuto. Esattamente come è colpa di quel magistrato che non ha tolto i crocefissi, perché vigliaccamente vuole costringere bambini in ginocchio davanti ai crocefissi. Queste sono ciò che porta alla distruzione della società. Certo che uno gli fa comodo avere l'aumento di 50 euro al giorno, al mese di stipendio, ma se dopo viene distrutto il sistema sociale, costringendo bambini in ginocchio, costringendo madri a sottostare a una struttura morale coercitiva, costringendo le persone all'interno di dogmi che sono autodistruttivi e sono imposti violentemente nella loro struttura emozionale, è chiaro che la società ne risente, è chiaro che viene fuori la distruzione sociale. E torno a ripetere, Ratzinger dovrebbe stare in galera.
Sì, infatti aggiungiamo una cosa, un fatto di cronaca c'è nel padovano. Cerca di ammazzare la sua bimba, ho visto in lei il volto di Satana. Cosa dice il giornale Il Corriere del Veneto? La donna che viveva con fanatismo la fede religiosa avrebbe detto di essere scagliata contro la bambina dopo aver visto il volto di Satana. E va avanti, dice, quando sono arrivati per soccorrere la bambina, la donna apparsa in forza autoconfessionale con in mano una copia della Bibbia ha consentito di salire sull'autobulanza solo dopo aver eseguito una sorta di benedizione al metodo sanitario.
L'ha esorcitata.
Sì, cioè. Cioè, rendetevi conto, all'investigatore che l'hanno arrestata la donna avrebbe spiegato confusamente che lei e la figlia dovevano morire entrambi. Devo portarli in paradiso con me, ha aggiunto. Questa è la cronaca che ne fa del fatto, lo scrive il Corriere della Sera. Cioè, ma ha visto la figura di Satana e Dio gli insegna il buon Abramo ed Isacco, sacrifica tuo figlio, portalo in paradiso e avanti così. Certo che le persone che vivono all'interno di contesti così religiosi, così forzati...
Devi pensare una cosa però, che c'è da dire a discolpo di questa donna, che era appena stata a fare un pellegrinaggio a Monteberico. Cioè, veramente, andate a fare il pellegrinaggio a Monteberico, porta le persone dalla via di testa. Perché? Perché i preti sono deficienti, sono veramente criminali, cioè non hanno nemmeno la capacità di affrontare la realtà quotidiana. Per loro tutte le persone devono essere stuprate e costrette in ginocchio. E quello che mi meraviglia è che le istituzioni lo consentono. Cioè, quello che mi fa rabbia, cioè che le istituzioni consentono ai preti di sparare addosso alle persone, alla psiche dei bambini. Così tanto, se merda i bambini. Cioè, poliziotti dove stanno? Magistrati dove stanno? A vendere il culo come puttane? Questo è il loro dovere. Cioè, impedire ai preti di sparare nella psiche delle persone, impedire a un sistema sociale di andare a catafascio, è un dovere delle istituzioni. Impedire che questo avvenga. So benissimo che il concordato consente al prete di manifestare la sua religione, ma all'interno della sua struttura religiosa, non all'interno del saccallaggio della società. E purtroppo vediamo come vengono dimenticati i limiti e dopo succede questo. Grazie magistrati, grazie per tutto questo. Se però fosse stato un satanista che staccava l'orecchio a uno dicendo ho visto Dio che voleva credermi, cosa avrebbero fatto i giornali, i poliziotti e i magistrati? Questa è la domanda.
Sì, io voglio ricordare che ad esempio Claudio appunto citato dice questa donna è nata a Monteberico. Vabbè, questo non l'avevo letto sul Corriere della Sera. Però io voglio ricordare che, ad esempio, alcuni anni fa mi fu fatta vedere una delle tante riviste che esce da Monteperico in cui si parlava dell'educazione sessuale dei ragazzi. E si diceva che era nocivo per l'educazione sessuale di un bambino il fatto che gli fosse proposto di usare il preservativo per un ragazzo. Perché diceva, è come dire usa il preservativo, è come dire al ladro ruba, dopo ci sarà l'amnistia. Cioè, vedete già il tipo di paragone che viene fatto, la valutazione e la valenza che viene data alla sessualità, come un qualcosa di illegale, di indecente. Cioè, paragonare il fatto che un ragazzo usi un preservativo, paragonarlo al furto e che poi questo viene anche amnistiato. Cioè, già il tipo di parallelismo, di confronto, di abbinamento dà una connotazione particolare. Pensate cosa può svilupparsi un bambino che va a catechismo e gli dicono questo, che la sessualità è simile al furto. E vabbè.
Allucinante.
E poi ci troviamo con le madri che cercano di uccidere le figlie perché proprio vedono.
Da fuori di anche perché in realtà nella società in cui viviamo non c'è l'abitudine di dare importanza a tutta una serie di elementi strutturali. Perché? Perché noi viviamo in una società che l'impostazione base, no? Ma anche gran parte dell'impostazione della procedura giuridica, chiamiamola così, parte dal presupposto che l'uomo è creato d'immagine e somiglianza di un Dio pazzo, cretino e deficiente. Allora, siccome l'uomo è creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo, cretino e deficiente, tutto il male, tutto ciò che danneggia la società nasce dall'individuo, è perversione dell'individuo, è l'individuo che è perverso. Purtroppo da 40 anni, da 50 anni, 60 anni, 70 anni a questa parte ormai si è verificato, e la scienza sperimentale lo sta verificando anche adesso. Se vi volete andate su Televideo, allora io sono partito da casa alle 13, no? Alle 13 era sulla pagina 169 di Televideo, e vi leggete come la depressione vada a bruciare tutta una serie di strutture neuronali del cervello, e come l'uscita dalla depressione implica la riaccensione delle strutture neuronali del cervello, e lo spegnimento e l'accensione è data dal rapporto fra soggetto e mondo in cui vive. Pertanto, ormai la scienza ha stabilito che l'uomo non è il prodotto della creazione di un Dio pazzo, cretino e deficiente, ma è il prodotto di adattamento soggettivo a ciò che incontra nella vita sociale, da come lui ha gli strumenti per adattarsi. Ma se dei criminali impediscono agli individui di appropriarsi di questi strumenti perché gli fa comodo sottometterli a una morale, questi criminali stanno attentando alla sicurezza della società civile. È questo che dobbiamo mettersi in testa. Lo so che ci vorrà del tempo perché entri nella cabeza di tante persone, ma è questo il meccanismo delle cose. L'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo, cretino e deficiente. Soltanto gente criminale come Scola, come Mattiazzo, come Lacei, che vogliono l'otto per mille per poter stuprare bambini, continuano a sostenere un'imbecillità del genere. Ma la scienza ormai lo ha già dimostrato che non è così. Ora, la fede, per carità, nessuno vuol togliere a Scola e Mattiazzo la sua fede. Quello che si vuol togliere è il danneggiamento del sistema sociale attraverso la giustificazione della fede, che è una cosa ben diversa. Cioè, questa società deve poter vivere, e le persone devono avere gli strumenti per affrontare in maniera consapevole e coerente la loro vita. Non possono essere privati, ed è un delitto criminale privare le persone di strumenti adeguati con cui affrontare la vita, specialmente i bambini, specialmente i ragazzi.
Sì. C'è da aggiungere alcune cose, nel senso che ci sono tutta una serie di cose che non vengono fatte. Ad esempio, c'è stato un procuratore della Repubblica di Firenze, Nannucci, che ha detto: ma i sacerdoti non possono fare campagna elettorale, commettono un reato ben previsto dalla legge elettorale. Io adesso sarebbe curioso sapere quante procure della Repubblica, visto che è un reato penale, apriranno fascicoli su tutti quanti i preti e parroci che sono impegnati nell'estensurismo per referendo. Voglio ricordare una lettera che è apparsa divertente, che è apparsa sulla Repubblica. Era un genitore che ha una figlia suora. Vabbè, poveraccio lui. Questo genitore dice, io sono cattolico, frequento le chiese, ho trovato le chiese addobbate alla campagna elettorale. Ho sempre dato l'8 per mille alla Chiesa Cattolica, e la Repubblica di questa settimana dice, perché appunto avevo la figlia suora. Quest'anno, quando ho capito che l'8 per mille non andava ai poveri, ma veniva utilizzato per fare la campagna dentro le chiese, per l'astensionismo, darò l'8 per mille a qualcun altro. Questa è una cosa così macroscopica. L'impegno fatto dai preti della Chiesa Cattolica in campo politico così forte che se un cattolico con la figlia suora dice a questo punto l'8 per mille non è stato destinato per le cose che mi fanno vedere nella pubblicità talmente emozionate, che lo darà a qualche altra chiesa. Ma rendetevi conto che un procuratore della Repubblica dice esiste questa legge, e io vorrei vedere se il procuratore della Repubblica Nannucci di Firenze, oltre che a ricordare che c'è questa legge, andrà anche ad applicarla. Vedrò dopo appunto 12-13 giugno quanti fascicoli verranno aperti, forse saranno zero.
Il problema è che, come dice anche coerentemente la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, certe cose devono nascere dalla società civile. Cioè, la società civile che deve svegliare la propria indignazione rispetto al comportamento di gentaglia criminale come Scola, come Mattiazza, come altra gente. Cioè, se la società civile non si ribella, se la società civile non chiede giustizia, non chiede l'applicazione coerente delle leggi, è chiaro che poca cosa puoi fare, anche il magistrato stesso, Francesco, non può mica fare tanti fascicoli quando ci sono i preti in Italia. Sarebbe da fare, ma sai, non sempre le cose che sarebbero da fare si possono fare anche fisicamente. Cioè, ciò che deve nascere è la ribellione della società civile. E purtroppo quello che noi invece assistiamo è che spesso subentrano delle istituzioni come i prefetti, come altre istituzioni, che anziché separare se stesse, la propria dignità morale, la propria dignità etica, la propria dignità data dalla Costituzione, preferiscono assoggettarsi a una morale criminale, assassina, qual è quella dei cattolici. E questo è una cosa che non dovrebbe succedere, purtroppo succede, insomma.
Sì, visto che appunto siamo col tema della fecondazione assistita, io vorrei anche affrontare il tema della fecondazione assistita partendo da come direbbe Carlo Ginzburg, dalle piccole storie, perché forse le piccole storie ci danno una dimensione che le leggi hanno poi un ripercuotere sulle persone, sulla sensibilità, sulla vita. E parto da un trafiletto, logicamente non avrà certo un grande risalto sui giornali cattolici, ma anche a che fare con una coppia. Procreazione, coppia in sciopero della fame. Da sabato scorso hanno aderito allo sciopero della fame indetto dal comitato Luca Coscioni e hanno cominciato la loro personale campagna referendaria per invitare la gente a votare 4 sì al referendum sulla legge 40. Sono Mary e Giuseppe Maltese, il papà e la mamma di Erika, una bambina di San Biagio di Argenta, Ferrara, morta all'età di 7 mesi il 1 settembre 2004 per una malattia congenita rara, la osteopetrosi, detta malattia delle ossa di marmo, patologia genetica che colpisce lo scheletro. Una malattia, dicono i genitori, che le abbiamo trasmesso noi perché entrambi portatori sani del gene dell'osteopetrosi. Ora, dopo la tremenda tragedia che ha colpito la nostra famiglia, scrive la mamma, sto cercando di andare avanti, anche se non è per niente facile, soprattutto in questo periodo in cui ho dovuto fare ricorso all'aborto terapeutico perché il figlio che stavo aspettando non era sano. Per me l'unica strada percorribile sarebbe la fecondazione assistita, ma la legge 40 impedisce alle coppie portatrici di gravi malattie genetiche di far nascere un figlio sano, perché vieta la diagnosi in preimpianto. Non cerco un figlio bello, alto, con gli occhi azzurri, conclude Mary Maltese, voglio solo colmare un profondo vuoto. Allora, vedete, qui abbiamo di fronte una famiglia, e non una coppia strana, una famiglia sposata regolarmente. Con la desiderio della maternità si è trovata una figlia, perché tutti e due sono malati, di conseguenza sono condannati, avere una figlia che gli muore a 7 mesi, tentare di nuovo ed avere un figlio che devono abortire perché è malato, e adesso, volendo ancora figli, non possono fare l'esame preimpianto perché la legge 40 glielo proibisce. Se proprio volessero, dovrebbero farsi impiantare 3 ovociti sicuramente malati, perché date gli esempi, una figlia morta a 7 mesi e un aborto sulle spalle, tutti e due portatori della malattia genetica, dovrebbero farsi impiantare 3 ovociti sicuramente malati per farli abortire. Vogliamo definire questa legge umana? Cioè, questa qua è una piccola storia che ci dà la dimostrazione di quali sono i drammi. E logicamente, cosa significa questo? Che di questa coppia, che avrebbe bisogno effettivamente di non soffrire, perché io vorrei mettere altri genitori nella condizione: una figlia morta a 7 mesi, una seconda gravidanza interrotta dall'aborto perché è normalmente malato. Forse per i cristiani era meglio che questo bambino nascesse e morisse a 7 mesi.
Sì, perché l'hanno battezzato, no? È bestiame del suo Dio, esatto. Meglio crea sofferenza.
Ecco, questa qua è una piccola storia che forse vi permette di comprendere le cose. Logicamente i principi di Dio per i cristiani sono superiori alla sofferenza di queste persone. Perché? Ma perché non permettere a queste due persone di avere un figlio normale? Lei non lo vogliamo bello, non lo vogliamo alto, non lo vogliamo con gli occhi azzurri, vogliamo soltanto un figlio che non soffra. E tenete conto cosa significa per loro sapere che sono condannati, in quanto tutti e due sono portatori sani di questa malattia. Poi la Chiesa Cattolica, logicamente, lavora per il bene dell'umanità.
La Chiesa Cattolica parla di se stessa, cioè lei è l'umanità,
è una legge.
Cioè, l'umanità è la Chiesa.
Io parto dalla battuta che ha fatto per il XVI, che lei non si occupa solo dei credenti ma anche del benessere degli altri.
Cioè, è veramente una cosa infame. È incredibile sentire persone che non riescono a mettersi.
Sì, questa è una storia, cioè una storia drammatica, ma rispetto, giustamente qualcuno ha detto che non si devono affrontare le cose come sono in termini scientifici ma in termini umani. Cosa facciamo con queste? Sono persone reali, non sono leggi, queste sono persone che hanno dei desideri, persone che non fanno nessun danno alla società. Si parla tanto di un paese in cui siamo a natalità zero, che siamo in decremento demografico, e di fronte a delle persone ben volenterose e che sarebbero sicuramente dei buoni genitori, che farebbero di tutto verso i loro figli.
Deve pensare che gente... Mi passi un po' di nomi, gente come Buttiglione, Calderoli, Madrugoglio, mi passi? A loro interessa soltanto che molti musulmani vengano in Italia e facciano molti figli, cioè, non interessa niente che gli italiani facciano figli, cioè bisogna essere chiari su queste cose, sai, perché sono le azioni che qualificano gli intenti delle persone, mia.
Sì, no, ma vogliamo dare anche una dimostrazione ulteriore in cui arriva il discorso di essere piegati e il senso del peccato e la paura della minaccia di Dio. Partiamo da un grande, che viene chiamato da un grande personaggio televisivo, un certo Paolo Bonolis. Bonolis con Veronesi, 4 sì, Dio non mi punirà. Cioè, pensate cosa significa, cioè, un personaggio pubblico che di fronte ad affrontare una tematica, lui dice: io sono tranquillo perché Dio non mi punirà. Ma implica che ammette l'esistenza di un Dio, e di un Dio che è poi capace di punire. Questo non è un povero, non è certo un emarginato, non è certo una persona che manca di strumenti, di mezzi finanziari, non è che gli mancano i soldi per farsi una cultura. Eppure di fronte a questo lui vive col termine di dire: io non dice che scelgo di votare così perché lo scelgo io, perché sono tranquillo che Dio non mi punirà, ma significa che Dio ti può punire in quel altro campo.
Io non ho fatto rassegna stampa ultimamente perché sono preso da altre cose, poi il Vucero mi sta prendendo perché... Ma è la partenza,
sì, beh, avevamo già stabilito, sì, che no, io mi occupavo del referendum, perciò no, di conseguenza.
Ma il problema è questo, no? Non ce lo dico la segna stampa, però mi ricordo a memoria. Ruini è sconvolto perché la maggioranza dei cattolici sembra che voglia andare a votare invece. Perché? Perché la maggioranza dei cattolici, o una buona parte dei cattolici, si sta rendendo conto che. Il sì a questo si tratta semplicemente di eliminare delle anomalie aberranti rispetto a delle regole che stanno saccheggiando la vita delle persone. E bene o male, i cattolici spesso in Italia non sono cattolici, cioè non conoscono neanche i dogmi, i principi del cattolicismo. Abbiamo visto qua noi, no? Cioè, quando arriviamo qua dicendo che Gesù ordina di sgozzare che non si mette in ginocchio, la maggior parte dei cattolici cascava dalle nuvole, cioè è una roba che non sarebbe mai passato l'anticamera del cervello, una cosa che però Ratzinger sa benissimo, cioè lui la sa e la applica tranquillamente. Per cui i cattolici che ci sono qui in Italia, la maggior parte ha una proiezione soggettiva di ciò che è il cristianesimo, no? Cioè di ciò che è una lettura umana, diciamo, chiamiamola così, della società, no? Cioè un vivere umano. E in realtà ciò che non riesce a comprendere Ruini è come i cattolici italiani non sgozzano chi non si mette in ginocchio davanti alla Chiesa Cattolica. Cioè questo, infatti l'ha detto, io non capisco fra i cattolici che andranno a votare, cioè non capisco i cattolici che non sono d'accordo con me di sgozzare le persone che non si mettono in ginocchio. Cioè, lo ha detto. Cioè, non ha usato questo linguaggio, perché è il mio linguaggio, diciamo così, simbolico ed estremo per far comprire il concetto, però in realtà ha detto questo, cioè non riesco a capire perché non mi obbediscono.
D'altronde, sai, quando si parla di gregge, di pastore, devono sempre essere obbedienti al pastore. Ora diamo, facciamo partire il telefono.
049 700 700, 049 700 838, questi sono i numeri di telefono. Pronto?
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Io mi chiedo una cosa. Cioè, la religione monoteista, diciamo le religioni monoteiste, praticamente si svegliano, diciamo, 1-2000 anni fa, tanto per dire, no? E dice, sì, si alza e fa: adesso cambiamo tutto. Cambiamo tutto da là alla tua. Bene. Io chiedo una cosa. Il circostante, in centinaia e centinaia e centinaia di milioni d'anni, si è costruito pian piano, gradualmente. Questo qua, ipso fatto, dalla sera al mattino vuoi cambiare da 2000, 3000, 4000 anni.
No, no, 2600 anni, esattamente, ormai lo sappiamo.
Ma è l'altro giorno, parliamo,
esatto,
l'altro giorno. Perché a livello cosmologico è niente, zero, 3, 4, 5 mila anni sono niente, zero. E la natura ti giri e ti vedi il sauro, che so, un coccodrillo che ti cambia 3.500 denti in un anno. In una vita cambia tra 1520, per non parlare del pesce cane, eccetera, che hanno delle, sono delle macchine tremendamente meravigliose, no? Costruitisi in centinaia e centinaia di milioni di anni, e questi parlano di 3, 4, 5 mila anni.
Sì.
Ma dove andiamo a finire?
No, però, 2600 anni.
Ma ti rendi conto?
Ma guarda che, Giampaolo, ricorda che il mondo è stato creato il 23 ottobre del 4004 avanti Cristo.
No, guarda, bisogna andare a mangiare la pizza e raccontarle.
Sì, sì, beh, ma noi le raccontiamo anche per radio, sai.
Se tu ti prendi il libro di Bertrand Russell, Perché non sono cristiano,
se tu
vai sull'ultimo capitolo, lui parla dopo che suo nonno aveva dei dubbi sulla creazione, perché diceva: ma non può avere solo 6.000 anni questa pietra.
Ecco, adesso voglio prendermi il libro, La favola di Cristo di...
Sì, ho capito. Chi è?
Casucci.
Cascioli. Che ha fatto causa al prete.
Sì.
Ma perché anche proprio ragionevolmente ti dico: ma questi sono pazzi. Ti vedi intorno la natura di milioni e milioni, centinaia di milioni d'anni, e questi qua la sera mattina vengono. E prima cosa eravamo? Larve?
No, non c'era la creazione, non c'era. Ricordo, 23 ottobre
di qualche anno fa è stato fondato il mondo.
È stato creato il mondo.
Creato il mondo in 7 giorni.
Niente, vi lascio.
Vabbè. Ciao.
Sì, beh, questa è la follia del monoteismo, di parlare della creazione, è una dimostrazione dell'infondatezza di questa religione.
Pronto?
Sì.
Velocissimo!
Sì, ambasciato, manco 30 secondi.
Dai.
Mi riferisco a una formazione sulla fecondazione assistita di Don Albino. Hanno salvato la ragazza che voleva suicidarsi, che era incinta. Essi sono stati capaci di sterilizzare la nostra Italia, l'Occidente intero. Capito? Dunque, se fa la gloria di aver salvato una ragazza incinta, e sterilizzato l'Italia. E anzi, per sterilizzare, è un po' di più di mai. Salve.
Ciao.
Sì, beh, sai, pronto? Il fatto di essere il salvatore è una cosa che piace sempre.
Ciao, dimmi, Luca.
Ciao a tutti. No, è sempre questa ingerenza del Vaticano, appunto, sulla questione della procreazione assistita. Ma dovremmo capire invece che l'obiettivo nostro, almeno penso, sia di tutti nella volontà, sia la conservazione della specie umana e dunque la possibilità di riprodursi il più possibile, o no?
Ma va, dai, ma cosa stai dicendo, dai, su?
Una cosa, perché ogni giorno di gente ne muore tanta, abbiamo notizie. Io mi auguro che il prossimo che crepa sia Franco Carraro.
Va a cagare.
Ma dai,
l'assurdità.
L'attaccano alle persone, la caratteristica classica dei cristiani, cioè l'impossibilità di affrontare le idee, di affrontare quello che le persone dicono, e devono andare sull'attacco personale. Questa, vedete, è sempre la miseria che il cristianesimo porta. Il fatto di essere sottomessi e riferirsi a un Dio, si stabilisce di poter giudicare gli altri e di attaccare gli altri.
Il telefono prima mi telefonava.
Sì, eravamo sterilizzati, non preoccupare.
Non mi va bene.
Sì, tutto bene, sì.
Attento qua con Fusco, no, si può parlare del...
Certo. Possiamo parlare noi.
Che c'è un Fusco, no, in un supermercato, in penultima pagina, che c'è? Sai che c'è? Con 1000 punti hai un frullatore,
sì.
Con 5000 vai a Parigi,
sì.
E in penultima pagina c'è, no, questa penultima pagina, famiglia cristiana, aperta proprio... Che dice questo? Dice: non torniamo al Far West. Cioè, praticamente è una pagina di pubblicità.
Sì, pubblicità in diretta.
È in diretta. Famiglia cristiana, 3000 punti gratis.
Esatto.
Allora, la copertina dice: no, procreazione assistita, non torniamo al Far West.
Sì. Come se i quattro referendum portassero l'abrogazione della legge. La Corte Costituzionale ha detto che la legge non va abrogata proprio perché una regolamentazione ci vuole. Ciò che vanno abrogati sono le aberrazioni schiavistiche dei cattolici.
Ma questi qua poi fanno una roba.
Sì, perché sono trucchi che si usano normalmente. Purtroppo sarebbe illegale, ma.
pagina precedente c'è anche, per esempio, su Panorama, sempre Panorama, 2800 punti gratis, il tuo computer ti deruba.
Il mio computer mi deruba.
Far web questo qua.
Far web.
Far web. Vabbè. Far web è qua,
far web è qua. Va bene, dai.
Allora, il sottotitolo di questa famiglia cristiana è le ragioni della scienza che per mantenere, pur con i suoi limiti, la legge,
ecco,
che 40, che i referendum peggiorerebbero.
Sì. Infatti peggiorerebbero la capacità della Chiesa Cattolica di stuprare bambini, e lo so, sì, in effetti.
Indiretta, infame, dice mi, perché veramente... Su un supermercato che,
sì, ma che poi è uno slogan pubblicitario, cioè neanche dire c'è questa cosa e io penso un'altra cosa e a questa affermazione ne faccio un'altra.
Esatto.
Sono delle affermazioni gratuite, sono dei slogan puri.
No, uno slogan, cioè pubblicità in diretta, veramente questa qua è punti,
sì, sì,
3.000 punti per cristiano, guarda caso ci metto anche
i 3.000 punti. Va bene, dai, facciamo finta di niente, va.
Bene.
Ciao ragazzi, ciao.
Ma d'altronde sai la
pronto?
Sì?
Ciao gioventù.
Ciao bella.
Mi sono di ascoltarvi, parla Bruno. E mi è preso tutto quel che diceva altri. Però se posso era chi mi ha credervi.
A te stessa?
A me stessa, sì,
certo.
Cristo, sì.
Le decisioni sono solo tue, gli altri possono dire cosa loro vogliono, cosa loro pensano, ma dopo questo, sono tue decisioni, capito?
Sì, questo sono d'accordo, però a sua volta da un tostel nasce, e mi pare che fissa al suo radio.
Sì, beh, un pochetto.
Allora, che dice, cosa che facciamo stito satei? Che insegna, beh, mi sono una mamma mia, ma parlo adesso per la gioventù. Quando che nasce un fiocco, che partiamo dalla base, che insegnamento mettiamo?
Amica mia, c'è un piccolo particolare. Noi altri non avremo mai nessuno che ci insegna cosa fare una certa azione per avere un certo risultato. Questo non l'avremo mai, e se qualcuno te lo dà come ricetta, puoi tranquillamente sputargli un occhio e massaggiarglielo, perché non esiste nessuna ricetta.
Sì.
Qual è la vera ricetta? La vera ricetta è quella di noi adulti. Cioè, noi adulti dobbiamo continuare a crescere continuamente, ad affrontare la vita, a sbagliare, a fare castronerie e a non fare castronerie. Però il figlio che noi abbiamo, i bambini che noi abbiamo, dobbiamo far diventare partecipe di questa nostra attività. Per cui non è che noi dobbiamo avere una verità o una formuletta o qualcosa da un'altra, ma siamo noi che dobbiamo continuare ad affrontare la realtà. E purtroppo succede, quella che ti è davanti ai tuoi occhi, quello che ti hai i tuoi bisogni, i tuoi desideri, il tuo modo di vivere, le condizioni della tua vita.
Sì. Ma però, senta signore, mi con tutto rispetto, un fioso è come un albero, che vuole un sostegno perché viene dritto, altrimenti...
No, no, c'è un vero fio, te che parla del fio, te che parla di te?
No, mi adesso... Nessun vecchio, amico, usami l'albero cresciuto.
No, ti non sei niente, ti sei una putea.
Ma così, te
cioè, il problema è questo, cioè, non siamo mai adulti abbastanza, sì, cresciuti abbastanza, saputi abbastanza. E purtroppo ciò che noi dimentichiamo è la tensione verso l'infinito. Quando noi dimentichiamo quella tensione, cosa succede? Succede che cerchiamo una verità, cerchiamo una formula, al filo, anziché dargli la tensione verso l'infinito e dargli strumenti in continuazione per affrontare la vita che noi altri la affrontiamo, presentiamo noi stessi, che siamo adulti, che siamo arrivati, che siamo bravi, e facendo questo lo copiamo. Cioè, non esiste una formula nel senso questa è la regola che tu devi seguire, ma esiste semplicemente la persona che vive la vita, affronta la vita e che dà al figlio la sua capacità di affrontare la vita, ma non perché vuol dire al figlio te la fa così o te la fa colà, ma perché ella la fa così e la fa colà.
Signore, e mi scusi, Saro,
ecco.
Lui è in grado di darmi la risposta a quelli che domando a me.
Sì, ma mi non accetto.
Mi conto su te. Cosa mi fai? Butto sopra? E mi guarda, cosa che fa? Lui fa tutto quel che fa a me. Sì, come c'è l'educazione, l'intelligenza, tutto quanto che abbiamo, pur che venga sviluppata, o no?
Sì.
Non è sviluppo l'intelligenza di un solo. Non c'è niente se sviluppo l'intelligenza.
Te effettivamente parecchi problemi, amica mia, sai.
Sì, ma hai tanti propri problemi, perché cosa dici?
Ok, va bene, va bene, dai. Ok, ciao, bella.
Sei inutile, cioè io faccio stregoneria, mi novedago formulette con esatto. cui vinsa all'otto, vinsa all'otto. Questo bisogna che io domandi al prete il miracolo, non a me. Cioè, io fornisco strumenti con cui affrontare la vita. E se una persona si ritiene adulta, si ritiene arrivata, io non posso più dare niente. Qui posso aspettare di morire, basta.
Sì, infatti.
In Tommaso Didimo, quello che si sta cancellando come Vangelo, che si è scritto, fra le altre cose, una cosa che non è sui Vangeli ufficiali, che c'è tante cose di Tommaso Didimo sui Vangeli ufficiali, ma questa non è che è. Se il vecchio non imparerà dal neonato, non crescerà più, cioè sarà morto. Adesso non me la ricordo a memoria, ma più o meno questo. Cioè, il neonato è quel soggetto che sta crescendo. Se il vecchio non pensa più a se stesso come uno che cresce, vuol dire che è già morto. Ma morto vuol dire fine della vita, non cos'è un paradiso, non cos'è una provvidenza, non cos'è più un cazzo, aver rinunciato a tutto.
Sì, beh, basta ricordare il discorso che diceva Platone sull'insegnamento ai fanciulli, che nel senso che la società, la comunità deve essere sempre pronta nel riconoscere la natura e l'essenza dei fanciulli, e la felicità è quella di riuscire a portarli nella loro giusta condizione nella società. Questa è una cosa importantissima. Perciò non si deve vedere il bambino come un qualcosa che deve essere modellato, piegato e uniformato, ma cercare di essere attenti osservatori della sua natura e dargli gli elementi della società, della cultura, dello Stato che gli permette di svilupparsi. Questo lo diceva Platone. Poi sono arrivati i cristiani che hanno raccontato che i bambini avevano il peccato originale, che andavano battezzati, che andavano totalmente sottomessi. Allora, poi sono arrivati i preti pedofili.
Vedi, il problema delle persone come questa donna qua che ha telefonato, adesso vabbè, lo lasciala parlare a vuoto, insomma. Il problema è che se non gli dai la formula, vanno fuori di testa. Sì. Cioè, loro hanno bisogno dei comandamenti che gli dà Dio e sono tranquille perché si comportano in base a quei comandamenti, che poi magari non sono quei comandamenti, ma dice tuo figlio devi dare da mangiare 3 volte al giorno,
esatto.
Magari non ha fame, metterci a più sberloni perché non mangia, cioè non hanno bisogno delle regole, no? E stanno bene, ed è questo che uccide l'uomo, perché non hanno la fluidità di guardare la vita che scorre.
Ma sono incapaci di osservare i desideri, i bambini, le richieste del bambino, cioè proprio è la cecità verso la vita, verso quello che si manifesta. E questo qua. Voglio aggiungere un'ultima cosa,
dimmi,
una piccola notizia divertente. Voi sapete che il cardinale di Boston, l'ex cardinale di Boston, cardinale Lowe, che è stato dimesso dalla diocesi di Boston per gli scandali dei preti pedofili, la diocesi di Boston ha speso 80 milioni di dollari per esercitare la pedofilia. Io ho visto sul telegiornale che alcune sere fa nella chiesa in cui lui è preposto hanno presentato un opuscolo per invitare i cattolici ad astenersi sul referendum sulla fecondazione assistita. Era presente, presenziava, dava onore alla presentazione di questo dépliant sulla fecondazione assistita per l'astensione, il cardinale Lowe.
Allora, i stupratori di bambini dicono di non votare sulla fecondazione assistita. Fate un po' voi.
Bene.
Ricordo che Ratzinger c'è dentro fino al collo. Il fatto che poi non sia stato inquisito dalla magistratura italiana, questo è un aggravante per la magistratura, eh? C'è chiaro.
Bene, ciao a tutti, ci vediamo
giovedì. Sono Claudio Simeoni, abito in Piazzale Parmesan 8 Marghera. Io vi do appuntamento fra 15 giorni perché parto per Anversa parlando di libertà religiosa.
Ciao a tutti.
Ciao.